away where the people are so gay.
Le 16.02 qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa, qualche istante, poi cominciamo con una nuova ma non nuova trasmissione, Scarpe Rosse, che è figlia, speriamo non degenere, di Scarpette Rosse, la trasmissione che è andata in onda, se non sbaglio, 2 anni e che ha avuto anche un discreto successo, dirlo, perché non dirlo.
Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist a while.
Se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali. E dedica con data se è un regalo, col prezzo ben nascosto dietro un adesivo. E l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro. Sarai mai stato in metropolitana, su una corriera sudamericana, in uno zaino pieno a dondolarti sopra un treno. Arrotolati in tasca in un cappotto, chiuso nel buio di un cassetto. Pagine unte con le briciole addosso, cerchi olimpici di vino rosso, è una formica pietrificata del secolo scorso. Sono dei graffiti a coprire ogni fianco, spirali ipnotiche a matita in alto, e poche righe sopravvissute a un pennarello giallo. Sarai mai stato a rischio di bruciarti, o su una mensola di impolverarti, e riscoperto da qualcuno che non ti aspettavi. Lo hai fatto uscire da un periodo nero, uscire fuori ancora intero.
Allora, questa è la sigla della nostra trasmissione, Le storie che non conosci, di Samuele Bersani con Pacifico e poi con una chiusa finale anche di Francesco Guccini. Per chi è attento, attenta, è chiaro che si parla di un libro qualsiasi, del libro in generale, e poi è proprio di questo noi in questa nuova veste di Scarpette Rosse, ribattezzata Scarpe Rosse, vogliamo parlare di libri, senza nessun intento o quantomeno mettiamo le mani avanti intellettualistico, ma trascinate dall'amore immenso che abbiamo per i libri. E quindi vi spiego anche perché, vi spieghiamo perché si chiama Scarpe Rosse, non più Scarpette Rosse. Intanto perché Scarpe Rosse è il titolo originale della fiaba che ha dato poi appunto il titolo stesso alla trasmissione di cui parlavo prima, e di cui questa è praticamente l'erede, e perché vogliamo anche in questo modo significare che usciamo dal genere letterario così definito per ragazzi, ragazze, bambini e bambine, per allargare molto il discorso, cosa che capirete subito da oggi. Anche perché ci accomuna a me e alla compagna, che poi è la vera, diciamo, la vera Scarpetta Rossa. scarpaccia rotta, la vera scarpetta rossa, cioè quella che ha condotto poi in questi due anni la trasmissione, perché a noi generi ci vanno stretti, non solo nel senso che oggi si dà questo termine, ma anche perché per noi esistono i bei libri, e sembra una banalità, ma non lo è, non credo che lo sia, poi vedremo anche perché. E quindi non vogliamo ridurre, ci sono dei veri e propri capolavori che sono però rimasti, diciamo, confinati nell'ambito di un genere e che invece hanno tutti i diritti di essere considerati capolavori letterari. Tu quando vuoi intervenire ovviamente intervieni.
Accetto, sì.
Sì, sì.
Ma sento un po' di rimbombo.
Aspetta che... Vai?
Ora? Sì, sì. Ci sono. No, non volevo aggiungere niente, salvo che appunto da un lato sono contentissima che ci ritroviamo, perché quando iniziai la trasmissione 3 anni fa, diciamo nelle prime puntate mi avevi accompagnata, e come dicevi tu, scarpe rosse sarebbe la traduzione più corretta della fiaba di Andersen, e che era un po' anche la metafora che avevo voluto seguire rispetto a questa avventura guidata da uno strumento magico, le scarpette rosse, che per un paio d'anni ci hanno portato in giro nella letteratura fiabesca. Però poi già verso, insomma, le ultime puntate, l'ultimo anno di Scarpette Rosse, avevo notato che iniziavo a spostarmi dal genere fiaba, sempre di più allargando lo sguardo al genere della letteratura per l'infanzia, per i ragazzi più in generale, e soprattutto iniziavo ad avere l'urgenza di affrontare alcune questioni più teoriche, che insomma già rispetto alla fiaba l'avevo fatto, più teoriche, legate alla questione del leggere con bambini e bambine, per bambini e bambine, scrivere per bambini e bambine, che sono argomenti che secondo me ha senso anche trattare all'interno di un discorso più complessivo sulla lettura, la scrittura, la letteratura e la letteratura in generale. Quindi un libro, come dicevi tu prima, è bello o non è bello, nel momento in cui è bello può essere adatto o non adatto, sia a un lettore adulto che a un ragazzo. Altra cosa che vedremo già nella puntata di oggi: spesso alcuni autori pensano un libro non per ragazzi e poi quel libro si rivela amatissimo dai ragazzi, o viceversa, pensano un libro per ragazzi e
per adulti.
No, nel primo caso non è per ragazzi,
ah, okay.
E invece i ragazzi lo apprezzano,
scusami.
E se ne appropriano, perché poi anche spesso le intenzioni di un autore e quelle del pubblico non coincidono. Per
e
cui,
meno male, no?
Infatti. E quindi niente, per me possiamo introdurre l'argomento che abbiamo,
sì,
ci è un po' capitato, insomma, per
sì,
la puntata di oggi.
Purtroppo, diciamo, perché noi volevamo partire con un altro libro, un altro argomento che ci permetteva anche di collegare la questione della struttura della fiaba, di cui hai parlato soprattutto tu molto negli anni precedenti, a romanzi che non sembrano essere fiabe, sono ambientati nella realtà. E per esempio avevamo preso proprio come, diciamo, emblematico di questa situazione un grandissimo romanzo che è Tom Sawyer di Mark Twain. Non so se ce la faremo a introdurlo oggi, però comunque ne parleremo sicuramente, quindi ripassatevelo così sapete di che cosa stiamo parlando, anche se cercheremo di dirvelo noi. Il problema che ci siamo posti è stato lo spoiler. E però quando
soprattutto per le novità, comunque,
certo, quando che forse affronteremo un po' meno, perché veramente c'è una marea di libri di cui vogliamo parlare, forse le novità
non ci arriviamo,
oppure insomma dovranno essere, se faremo in tempo a leggerle, soprattutto pubblicazioni eclatanti, significative, eccetera. Quindi, come sapete, probabilmente il 22 gennaio è morta Ursula Le Guin. Ursula Le Guin è proprio l'emblema un po' di quello che stavo dicendo, uno degli emblemi di quello che stavo dicendo all'inizio, cioè il fatto che in questo caso una grande autrice, una grande scrittrice, è rimasta relegata all'interno diciamo di un genere, quello fantascientifico. Lei ne è stata sicuramente un'interprete straordinaria e fra l'altro dichiarato più volte che quel mezzo, appunto, del racconto, del romanzo di fantascienza, le dava la possibilità, e questo lo vedremo poi parlando di due dei suoi romanzi più famosi, appunto, di affrontare degli argomenti che magari, rimanendo sul piano della realtà, sarebbe stato difficile affrontare. Questo è un discorso che riprenderemo per quanto riguarda la fantascienza, perché ci piace molto a tutte e due, e perché pure questo, insomma, in tanti altri ambiti ha dato, poi ha prodotto veramente dei capolavori. E Ursula Le Guin ha vinto parecchi premi, che sono i premi delle pubblicazioni di fantascienza, ha vinto diversi premi Nebula e diversi premi Hugo, e questo significa sicuramente qualcosa. Ma non tanto recentemente, credo nel 2014, non lo ricordo bene, ha vinto un prestigiosissimo premio letterario in senso lato, che negli Stati Uniti viene dato agli scrittori e alle scrittrici, che è il National Book Award. E lei, appunto, all'età di 85 anni ha pronunciato un discorso che noi abbiamo potuto trovare in originale, ma che ovviamente vi leggeremo tradotto, e un discorso che riassume, possiamo dire, un po' in un certo senso questa figura, non tanto per i contenuti dei suoi romanzi e dei suoi racconti, ma quanto proprio per l'approccio che Ursula Le Guin ha avuto con la letteratura e con la fruizione della letteratura da parte, appunto, di chi legge i libri. Allora, io adesso mando intanto qualche parola di questo intervento, e poi lo manteniamo magari in sottofondo, vediamo se si sente, speriamo di sì. Si mette gli occhiali in Ursula, aggiusta il microfono.
How's that? Is that okay? I seem to be a little shorter than most of these people. Thank you, Neil. And to the givers of this beautiful reward, my thanks from the heart. My family, my agents, my editors,
un po' piano, ma adesso
know that my being here is
their
doing as well as mine. And that the beautiful reward is theirs.
A chi mi ha dato questo bellissimo premio, grazie dal cuore. Alla mia famiglia, ai miei agenti, ai miei editor dico: sappiate che se sono qui è anche merito vostro, e questo premio è tanto vostro quanto mio. E mi piace l'idea di accettarlo e condividerlo con tutti quegli scrittori che sono stati esclusi dalla letteratura così a lungo, e i miei colleghi autori di fantasy e fantascienza, scrittori dell'immaginazione, che per 50 anni hanno visto questi bei premi andare ai cosiddetti realisti. Sono in arrivo tempi duri e avremo più bisogno delle voci di scrittori capaci di vedere alternative al modo in cui viviamo ora, capaci di vedere, al di là di una società stretta dalla paura e dall'ossessione tecnologica, altri modi di essere e immaginare persino nuove basi per la speranza. Abbiamo bisogno di scrittori che si ricordano la libertà, poeti, visionari, realisti di una realtà più grande. Oggi abbiamo bisogno di scrittori che conoscano la differenza tra la produzione di una merce e la pratica dell'arte. Sviluppare materiale scritto per venire incontro a strategie di vendita con lo scopo di massimizzare il profitto di una società e la resa pubblicitaria non è la stessa cosa rispetto a scrivere e pubblicare libri in modo responsabile. Io vedo il reparto vendita prendere il controllo su quello editoriale. Vedo i miei stessi editori, stupidamente nel panico dell'ignoranza e dell'ingordigia, chiedere alle biblioteche pubbliche 6 o 7 volte il prezzo praticato ai clienti normali per un ebook. Abbiamo appena visto un profittatore cercare di punire un editore per la sua disobbedienza e gli scrittori minacciati da una falsa corporativa. E vedo molti di noi, coloro che producono, che scrivono i libri e fanno i libri, accettare tutto questo, lasciando che i profittatori commerciali ci vendano come deodoranti e ci dicano cosa dobbiamo pubblicare e cosa scrivere. I libri non sono merce. Gli scopi del mercato sono spesso in conflitto con gli scopi dell'arte. Viviamo nel capitalismo e il suo potere sembra assoluto. Ma attenzione, lo sembrava anche il diritto divino dei re. Gli esseri umani possono resistere e sfidare ogni potere umano. La resistenza spesso comincia con l'arte e ancora più spesso con la nostra arte, l'arte delle parole. Ho avuto una lunga carriera come scrittrice, una buona carriera e con una buona compagnia. Ora, alla fine di questa carriera, non voglio vedere la letteratura americana essere svenduta. Noi che viviamo di scrittura e editoria vogliamo e dobbiamo chiedere la nostra parte della torta. Ma il nome di questo riconoscimento non è profitto, è libertà.
Allora, questa era la colonna sonora di Blade Runner, un inizio un po' così angosciante, come del resto angosciante il film. E adesso, insomma, parliamo un pochino, per quello che abbiamo potuto fare in questi pochi giorni, di Ursula Le Guin. Ne hanno parlato in tanti e tante, ne ha parlato Loredana Lipperini, curatrice di Fahrenheit 400, quella è un'altra cosa, a quello si rifà comunque al romanzo di Bradbury, e che è curatrice appunto di Fahrenheit, che molto immodestamente consideriamo una trasmissione quasi cuginetta, insomma, in un certo senso. Comunque sì, cuginette noi. E insomma, ne hanno parlato diversi. Fra l'altro, il primo che ha retweetato la notizia data dalla famiglia della morte di Ursula Le Guin è stato Stephen King, che l'ha definita una grande, e augurandole un buon viaggio, comunque buona fortuna nella galassia, che mi è sembrato molto bello. Allora, di Ursula Le Guin io personalmente ho letto pochissimo, e fra l'altro quello che in genere succede quando muore un grande autore, una grande autrice, in libreria si ripropongono le sue opere. Non le troverete perché sono da tantissimo tempo fuori catalogo, e non mi risulta, fra l'altro, che poi siano state ristampate. E si è parlato soprattutto di due suoi romanzi, perché sono sicuramente esemplificativi di un po' di tutta le idee e le strutture della poetica di Ursula Le Guin. Uno è La mano sinistra delle tenebre. Di questo soprattutto si è parlato, io ho un'idea anche del perché, rispetto all'altro, che è un libro del 68, e un altro è quello che in italiano è uscito col titolo I reietti dell'altro pianeta, ma che in titolo originale in realtà era The Disposed, che è stato tradotto come I reietti, ma insomma letteralmente credo voglia dire quelli senza proprietà, i despossessati, potremmo dire, che fra l'altro, grande merito, è stato tradotto in Italia per l'editrice Nord, che è una forse poco conosciuta fuori dall'ambiente degli amanti della fantascienza, ma insomma è un'editrice molto, molto importante, perché ha portato veramente in Italia tantissimi autori. Forse voi conoscete più Urania, Urania di Mondadori, che fra l'altro era curata, se non sbaglio, da Fruttero e Lucentini, poi da Vittorio Curtoni, adesso non lo so perché non la seguo più da diverso tempo, ma invece ci sono altre case editrici, fra cui per esempio la Cosmo o Editrice Nord, che appunto hanno pubblicato molta fantascienza anche molto bella, insomma, facendo anche una ricerca in questo senso. Allora, sono due romanzi, dicevo, significativi, perché per quanto riguarda La mano sinistra delle tenebre, direte qual è la luce, La mano sinistra delle tenebre, lì si parla di un inviato di una specie di, come possiamo dire, confederazione di pianeti intergalattica, che va su questo pianeta per dire a chi lo abita di appunto entrare dentro questa comunità. In realtà poi lì trova degli abitanti che sono quasi umani, se non del tutto umani, almeno dall'aspetto, ma che hanno una caratteristica molto particolare, cioè possono cambiare sesso. Questo, capite, il libro, ve l'ho detto, è del 68, quindi insomma è un argomento veramente dirompente, che in un altro modo non sarebbe stato possibile, magari il cui argomento in un altro modo non sarebbe stato forse possibile trattare, anche se ci sono esempi, poi magari ne parleremo, di come in questo caso autrici, un'altra autrice, Joanna Russ, di fantascienza, ha affrontato questo argomento del genere. E qui ovviamente c'è poi tutta una serie di situazioni nelle quali, per esempio, quest'uomo che non cambia sesso, perché noi non lo cambiamo, viene, almeno che non scegliamo di farlo, viene, insomma, individuato come una persona che è sempre in calore, perché se si cambia sesso proprio anche rispetto ai propri desideri in quel momento e così via, per cui è una società anche in cui non esiste la violenza contro l'altro sesso, non esiste lo stupro così via. E questo è, diciamo, il primo romanzo importante di cui vi volevo parlare. Ce n'è un altro, che è I reietti dell'altro pianeta, dicevo, The Disposed, di cui leggeremo un brevissimo passaggio, che io confesso non ho fatto in tempo a rileggere, perché insomma è anche bello corposo. In sostanza, perché dell'altro pianeta, col titolo italiano, perché si tratta di due pianeti, Annares e Arres, che sono in realtà, fra l'altro, uno la luna dell'altro, perché sorgono, sono visibili nel momento che sorgono dall'altro pianeta. E da uno di questi pianeti, da Annares in particolare, delle persone che avevano rifiutato il sistema, che è chiaramente quello capitalistico comunque, di questo pianeta, non sono né stati cacciati né hanno fatto una rivoluzione, se ne sono andati volontariamente su questo altro pianeta. E qui hanno dato vita a una società, se vogliamo, possiamo anche dire utopica, infatti il sottotitolo del romanzo in originale anche è un'ambigua utopia, e qui hanno, diciamo, instaurato una società che sbrigativamente potremmo definire anarchica, dove non esiste assolutamente la proprietà, dove addirittura non c'è nemmeno il possesso dei figli, che sono i bambini, vivono in comunità, poi si riuniscono magari molto tardi con i genitori, non esiste ovviamente il matrimonio, anche se esistono delle coppie. E soprattutto quello che è importante è che questo pianeta non è per niente accogliente, è arido, inospitale. E in questo romanzo uno scienziato del pianeta Urras si reca su Annares per condividere con la popolazione di quel pianeta proprio una scoperta scientifica. E poi qui si sviluppano, ovviamente, come sempre si dice in questi casi, tutta una serie di vicende, ma quello che è importante è anche la caratteristica un po' di questa società. Non c'è niente di idilliaco, niente di bello, una società soprattutto non violenta, assolutamente non violenta, dove però è possibile, e nel romanzo succede, che ci siano dei problemi. E poi alla fine ovviamente non sarà possibile questa esportazione, chiamiamola così, non solo della sua scoperta, ma anche di un modello di vita e di coesistenza nell'altro pianeta. E noi volevamo soltanto leggervi un piccolo passo che appunto è un discorso che tiene il protagonista, che non mi ricordo come si chiama, scusate, dillo.
Chavez, sì.
E che è brevissimo ma fa capire, Chavez, sì. E si trova in questo momento su Anarres e quindi fa questo discorso e poi soprattutto anche dopo che tu l'avrai letto anche vedere da una bellissima introduzione a questo questa edizione di editrice Nord anche come in qualsiasi utopia o descrizione di utopia c'è sempre uno sguardo molto attento a quella che è la realtà che noi stiamo vivendo.
Sì, vabbè, poi questo è penso il brano più famoso forse tra tutto quello che ha scritto questa autrice. Anche io facendo un po' di ricerche in questi giorni mi sono imbattuta varie volte in citazioni tratte da questo discorso. Mi sa che ma vuoi mandare un no, vado. Allora, dunque, leggo direttamente, volevo leggere un po' di contesto e, per dare l'idea anche dell'ambientazione in cui si colloca questo discorso. Dice così: c'erano forse 100.000 esseri umani in piazza del Campidoglio, o forse due volte tanto. Gli individui, al pari delle particelle della fisica atomica, non potevano venire contati, né si potevano determinare le loro posizioni, né prevedere il loro comportamento. Eppure, come massa, quella enorme massa fece ciò che gli organizzatori dello sciopero avevano previsto. Si raccolse, marciò ordinatamente, cantò, riempì la piazza del Campidoglio e tutte le strade circostanti, rimase immobile, nella sua innumerabilità, inquieta ma paziente, nel chiaro mezzogiorno, ad ascoltare gli oratori, le cui singole voci amplificate in modo irregolare battevano e riecheggiavano sulle facciate illuminate dal sole del Senato e del Direttorio. Raschiavano e sibilavano al di sopra del mormorio continuo, attutito, vasto della folla stessa. C'erano più persone ferme nella piazza di quante ne vivessero in tutta Ebenai, pensò Chavez. Ma era un pensiero senza significato, un tentativo di quantificare l'esperienza diretta. E ora mi sposto, insomma, era per dare l'idea anche dello stile con cui viene descritto il contesto e poi insomma il discorso, insomma questa parte più famosa di questo discorso. Io sono qui perché voi vedete in me la promessa da noi fatta 200 anni fa in questa stessa città, la promessa mantenuta. Noi l'abbiamo mantenuta su Anarres, noi non abbiamo altro che la nostra libertà, noi non abbiamo altro da darvi che la vostra libertà. Noi non abbiamo altra legge che il singolo principio dell'aiuto reciproco tra individui, non abbiamo altro governo che il singolo principio della libera associazione, non abbiamo stati, non abbiamo nazioni, presidenti, capi del governo, capi militari, generali, principali, banchieri, padroni di casa, non abbiamo salari, ospizi, polizia, soldati, guerre. E le cose che abbiamo non sono molte. Siamo compartecipanti e non proprietari, non siamo prosperi, nessuno di noi è ricco, nessuno di noi ha potere. Se è Anarres ciò che volete, se Anarres è il futuro che cercate, allora vi dirò che dovete accostarvi ad esso con mani vuote. Dovete raggiungerlo da soli e nudi, come il bambino giunge nel mondo, nel futuro, senza alcun passato, senza alcuna proprietà, dipendente in tutto da altri per la sua vita. Non potete prendere ciò che non avete dato e dovete dare voi stessi. Non potete comprare la rivoluzione, non potete fare la rivoluzione, potete soltanto essere la rivoluzione. È nel vostro spirito oppure non è in alcun luogo.
Allora, riprendiamo un attimo dall'introduzione che vi dicevo. Fra l'altro, questo libro in copertina è definito l'opera di fantascienza più importante degli ultimi anni, ha vinto appunto il premio Hugo, il premio Nebula e anche il premio Locus, che insomma è un po' meno rinomato degli altri due. Cosa dice a un certo punto proprio riguardo a questo discorso dell'utopia, se vogliamo continuare a chiamarla così, ambigua non perché non sia chiara, ma perché non è mai definita, non ha mai termine, non può avere un termine, dire che si è realizzata, ma qualcosa sempre in divenire. Al fondo di ogni realtà, come sempre in un'opera letteraria che si avvicina alla condizione dell'arte, c'è la nostra realtà. Anche questo Le Guin ha voluto dirci. Al fondo della contrastante e contraddittoria realtà dei due pianeti, Anarres e Urras, c'è la realtà di un pianeta che si chiama Terra. Una Terra lontanissima, eppure sempre presente, perché è la nostra condizione di lettori, evocata verso la fine del romanzo, allorché il mendicante, fra virgolette, Scevec, braccato dalla polizia di Io per le sue idee sovversive, si rifugia nell'ambasciata della Terra. È lì che l'ambasciatrice Kang, un'altra donna, sottolinea, rivelatrice di verità, sottolinea il curatore, gli racconta la storia di un pianeta chiamato Terra, un luogo desolato, disperato, dove la possibilità stessa dell'utopia sembra consumata, spenta per sempre. Il mio mondo, la mia terra, è una rovina, un pianeta rovinato dalla specie umana. Ci siamo moltiplicati e ci siamo ingozzati, abbiamo combattuto finché non è rimasto più nulla e poi siamo morti. Non abbiamo controllato né gli appetiti né la violenza, non ci siamo adattati, abbiamo distrutto noi stessi, ma prima abbiamo distrutto il nostro mondo. Non rimangono più foreste sulla mia terra, l'aria è grigia, il cielo è grigio, fa sempre caldo. Beh, insomma, davanti a queste parole scritte nel 1968, anche se già all'epoca c'era un nascente movimento, chiamiamolo così, oggi lo definiremmo ambientalista, insomma, leggerle adesso fa veramente effetto, perché è veramente, come si può dire, è una proprio prefigurazione molto, molto. No, il libro è del 74, scusate, quindi già eravamo più avanti e mi confondevo con l'altro. E quindi, insomma, c'è già una chiara idea di dove sta andando la specie umana se continua, appunto, e questo non lo nasconde Ursula Le Guin, se prosegue in questo tipo di processo economico, di conduzione economica. Io direi, non so se tu vuoi aggiungere altro, sottolineerei però ancora la questione appunto dell'utopia, perché l'essenza della storia, dice ancora il curatore, forse è davvero l'utopia. Il significato del presente sta nella sua capacità di modificare il passato e di preparare il futuro. L'utopia è possibile perfino sulla Terra, ma ha una condizione: noi non possiamo venire a voi. E questi lui parla a nome degli abitanti di Urras. Voi stessi non ce lo permettereste, voi non credete nel cambiamento, nel caos o nell'evoluzione. Voi distruggereste piuttosto di ammettere la nostra realtà, piuttosto di ammettere che c'è speranza. Noi non possiamo venire a voi, noi possiamo soltanto aspettare che voi veniate da noi. Mi pare una definizione, al di là di aspettare che vengano da noi, del capitalismo, no? Che piuttosto che riconoscere questa speranza per tutta l'umanità, perché il comunismo, come lo volete chiamare, è questa speranza, forse la sola per l'umanità, la distruggono la stessa terra, la stessa nostra casa. Comunque non so se si trovano, io non l'ho mai trovato i libri di Ursula Le Guin nelle bancarelle dell'usato, altro argomento che tratteremo ampiamente in queste trasmissioni, perché veramente certe volte si trovano dei tesori, non dal punto di vista proprio del valore economico, ma dal nostro punto di vista di lettori e lettrici. Però speriamo, insomma, che vengano ristampati. Poi l'editoria, come diceva lei anche nel suo discorso che abbiamo letto prima, insomma, poi guarda molto al concreto, chiamiamolo così, per cui aspettiamo delle ristampe.
No, io non so, tu da sola, no, io non so. Ok. Allora, eccoci di nuovo in diretta, sono le 16:42 minuti. Vabbè, non abbiamo detto niente in realtà, né dei contatti, né del fatto che inviteremmo calorosamente chi ascolta. Diciamolo dopo, ok? Però comunque una
sì,
cosa
una
che
presentazione un po' veloce che abbiamo fatto, ma diciamo le rubriche, eccetera, poi magari se riusciamo ne parliamo alla fine.
e così anticipandovi un po' quali sono poi un po' le cose fisse che poi ne metteremo.
E comunque appunto, anche se qualcuno, qualcuna che sta ascoltando volesse intervenire sull'argomento di oggi, perché appunto l'abbiamo preparato anche abbastanza rapidamente, è calorosamente invitata a farlo. Io c'era un'ultima cosa che volevo dire prima di passare poi all'argomento della, insomma, di cui mi occuperò un po' di più io personalmente, cioè quello della lettura, intesa come lettura dei ragazzi. Volevo, come collegamento, sottolineare il fatto che uno dei titoli di una delle saghe, spostandoci dal principale genere di Ursula Le Guin a un altro per il quale lei è stata conosciuta e amata soprattutto dalla fascia di lettori cosiddetta giovani adulti, o young adult, che è il genere fantasy. Uno dei suoi titoli della sua saga Heartsea o Terra Mare ha vinto un premio importantissimo, sempre il National Book Award, in questo caso per la letteratura per l'infanzia, un riconoscimento molto importante nel 73. E come curiosità da aggiungere alla questione, c'è una strana vicenda che ha legato la nostra scrittrice a la coppia Miyazaki padre figlio, rispetto a la loro idea di trasformare negli anni 80 da insomma, come spesso capita, un suo testo, un suo libro in un film, in questo caso di animazione naturalmente. E però cosa è successo? Che, come si sarà anche notato dal testo della che Ursula Le Guin lesse in occasione del conferimento del National Book Award, o anche per esempio la compagna mi aveva mandato, non l'abbiamo letta, una lettera con la quale risponde a un editore che le chiede di presentare, recensire, promuovere il primo numero di una nuova collana di letteratura fantascientifica. Insomma, l'autrice in questione era molto diretta, anche molto interessata a salvaguardare l'arte dal la macchina dell'industria culturale, non conoscendo il lavoro di Miyazaki. Nel momento in cui le viene proposto di trasformare il suo libro in un film, decide di rifiutare. Dopodiché però vede quel capolavoro che è Il mio vicino Totoro, un film dell'88 di Miyazaki, capisce che il valore artistico di questo film, insomma, la possibilità di trasformare il suo libro in un film di animazione non avrebbe svalutato, ma anzi ha arricchito, impreziosito il suo testo, riconsidera l'idea, e quindi nasce nel 2006, affidato però al figlio di Miyazaki, Gorō Miyazaki, e ai racconti di Terra Mare, che però a lei non piacque, quindi si disse non soddisfatta. Perciò insomma è stata una piccola trafila, e alla fine insomma aveva ragione lei. Se si fosse fidata probabilmente di Miyazaki padre, sarebbe poi stata soddisfatta. Questa cosa mi ha molto ricordato molto da vicino il rapporto travagliato tra l'autrice di Mary Poppins e Disney, che insomma
sì, ha fatto questo film delizioso con Emma Thompson e Tom Hanks. Di Mary Poppins sicuramente parleremo. Altro libro che credo non si trovi, forse sì, non lo so, io ce l'avevo ma è andato perduto nei traslochi, in realtà sono 4 volumi.
Questa è una cosa che dici spesso, devo sì, dire che i tuoi libri non c'è.
Probabilmente alcuni sono a seguito dei traslochi disposti in modi, infatti ritrovare i reietti dell'altro pianeta che credevo in un soppalco è stata una vera gioia.
Detto questo, forse ci sarebbe qualche considerazione da fare, per esempio sulla differenza tra, io ho provato a convincere alcune mie amiche che da adolescenti sono state delle avidissime lettrici dei fantasy di Ursula Le Guin, ma non si sono fatte convincere, quindi io purtroppo non fa parte del mio bagaglio il fantasy in generale. È strano, tra l'altro, perché è un genere che veramente ha tantissimo a che fare con la fiaba, cioè nasce proprio in una, come una sorta di superfetazione del del genere fiabesco, e, o comunque tutti gli autori che si approcciano al fantasy e scrivono libri fantasy di qualità, di spessore, hanno una profonda conoscenza delle strutture fiabesche e della popolazione del fiabesco. È un genere che non ho mai molto praticato,
nemmeno io, devo dire, quindi questa è una lacuna,
enorme, che magari, sì, però qualcuno potrebbe colmare,
quindi un invito
intervenendo,
sì, perché devo dire che un po' mi annoia, ecco, confesso.
Eppure,
ho fatto questa confessione.
Eppure, appunto, è un genere che non può essere appiattito assolutamente, né sul fiabesco, che ha delle differenze sostanziali con,
e tanto meno sulla fantascienza.
Esatto, con la fantascienza. E una cosa su cui insomma, che leggevo un po' facendo delle ricerche online, è che, per esempio, rispetto a Tolkien, è stato detto che anche Ursula Le Guin è nota per la grandissima capacità che ha di creare, questo è una cosa che si nota anche nei suoi romanzi fantascientifici, mondi non reali ma assolutamente coerenti e verosimili al loro interno, cioè in tutto e per tutto con una loro logica, anche se altra e appunto non verificabile, però verosimile. E i suoi, è una caratteristica che forse si differenzia, la differenza da Tolkien è quella di avere una, essere molto incentrati sui personaggi umani, cioè l'umanità è il vero, la vera protagonista anche dei romanzi fantasy di Ursula Le Guin, laddove invece sono moltissimo caratterizzati in senso emotivo, psicologico, nei libri di Tolkien, anche personaggi che vengono dal mondo del fantastico, dell'elfico, della mitologia celtica, insomma, dalla quale lui, in quanto anche storico della letteratura medievale e eroica, insomma, i cicli di Re Artù, i cicli celtici, eccetera, Tolkien pescava tantissimo da quel bacino, ricreando poi però a sua volta mondi verosimilissimi o comunque con una loro coerenza, addirittura una lingua, delle mappe, eccetera. Questo, in questo è molto simile il suo lavoro rispetto a quello di Ursula Le Guin. E invece sul genere fantasy in generale, anche un po' rispetto ai discorsi che mi capita di orecchiare rispetto agli adolescenti che non leggono, se leggono solo il fantasy, che è un modo tipico con cui gli adulti screditano quello che gli adolescenti e i bambini magari fanno o non fanno, su questo Tolkien stesso si espresse in passato in modo molto molto risoluto. Probabilmente, secondo me, non ho trovato nulla, ma facendo delle ricerche più approfondite magari riusciremo a trovare pure qualcosa di Ursula Le Guin stessa, però in questo caso ho scelto Tolkien come difensore del genere un po' più per antonomasia.
Siamo a un livello veramente alto, anche per chi come noi non è addentro, insomma, tutto il ciclo del Signore degli Anelli svetta proprio sulla letteratura fantasy, cioè rispetto a Harry Potter. Voglio dire, cioè, mi scuso con chi lo ama molto, svetta proprio, cioè c'è un abisso. Questa è la mia opinione personale.
Comunque, a parte che ho scoperto stamattina che Tolkien ha scritto un saggio sulla fiaba che leggerò prestissimo, che non conoscevo, una riflessione in particolare appunto sulle strutture che accomunano la fiaba e il fantasy e sulla difesa del fantasy come genere dignitosissimo, a parte quell'espressione che Ursula Le Guin usa per la letteratura fantascientifica, secondo me in questo caso vale anche per il fantasy, quando lei dice siamo scrittori realisti di una realtà più grande, questo è decisamente una definizione che forse potrebbe funzionare anche per il fantasy. E una cosa che mi ha fatto molto riflettere è quando Tolkien, a difesa delle accuse che gli vengono rivolte, usa la metafora dell'evasione, connettendola alla figura dell'evasione del carcerato, e dice: perché perché un prigioniero che evade dovrebbe essere accusato di evadere? E quindi dice: perché un uomo dovrebbe essere disprezzato se, trovandosi in carcere, cerca di uscirne e di tornare a casa? Oppure, se non lo può fare, se pensa e parla di argomenti diversi che non siano carcerieri e mura di prigione, il mondo esterno non è diventato meno reale per il fatto che il prigioniero non lo può vedere. Usando evasione in questo senso, i critici hanno scelto la parola sbagliata. E insomma, questa riflessione, che a parte mi ha ricordato molto da vicino alcune riflessioni di Rodari, con cui vorrei poi chiudere la puntata di oggi, sulla scarsa complessità e scarsa profondità con cui spesso ci si avvicina dei generi, come in questo caso penso come adulti, come educatori, come chi fa un lavoro di proporre ai ragazzi dei libri al posto di altri, quanto a volte appunto la fantasia viene confusa con la fantasticheria, ciò che non è razionale viene indicato come un irrazionale mostruoso che non avrebbe alcun senso, sarebbe l'insensatezza e non semplicemente un altro modo di coniugare fra di loro le diverse possibilità logiche e combinatorie degli elementi che possono essere tratti dalla realtà, dal passato, dal futuro, dal presente, ed essere articolati in modo diverso anche per costruire quella dimensione della letteratura che poi è sempre un'utopia, cioè si colloca su un'altra dimensione della realtà. E rispetto a questo, Rodari, a parte che ha scritto un libro intero dedicato all'argomento, che è La grammatica della fantasia, e poi in uno dei punti di questo saggio con cui volevo chiudere, sì, ci siamo quasi, la puntata di oggi, tocca un po' sempre questo argomento in un modo abbastanza simile a queste parole di Tolkien che abbiamo letto. Queste erano tratte dal saggio sulla fiaba, mi pare, che ora non mi trovo sotto mano la data, vabbè, ve la dirò poi in una prossima occasione, la prossima puntata magari. Dunque, invece, questo saggio che volevo con cui volevo chiudere oggi si chiama 9 modi per insegnare ai ragazzi a odiare la lettura. Allora, è chiaramente un titolo ironico, è chiaramente un saggio ironico di Rodari, è un saggio del 1966 che è contenuto in una raccolta di scritti di Rodari su tematiche pedagogiche e di letteratura per ragazzi, che è stato pubblicato, mi sembra, nel 2014, insomma, tutti insieme, e il testo, la raccolta di saggi si chiama Scuola di Fantasia. Questo saggio, intitolato appunto 9 modi per insegnare ai ragazzi a odiare la lettura, è un saggio, diciamo, di autoanalisi in cui, in modo come spesso gli capita ironico, Rodari ripercorre alcuni tic tipici dell'adulto che si sente di possedere tutta la verità su le cose che vanno fatte e le cose che non vanno fatte, e che pensa di riuscire a trasmettere con degli schemi precisi e delle tecniche pedagogiche consolidate ai ragazzi. La passione per la lettura invece chiaramente ottiene il risultato opposto. Ora, per Rodari, il fatto che la lettura sia senza ombra di dubbio un elemento positivo e di crescita è una questione che poi affronteremo in altre occasioni, siccome non è, sembra banale, ma invece Rodari elabora la questione e la spessisce di riflessioni, anche su quello vorrò tornare. Comunque, in questo saggio lui si occupa di illustrare alcuni atteggiamenti tipici che sortiscono l'effetto opposto, e inizia così: ci sono tante maniere di insegnare a leggere dopo il tramonto tardivo dell'antico e crudele B e A, ba, C e A, K, eccetera. Ma io non lo facevo, per esempio, a scuola, non so se, insomma. Okay. Ma ci sono anche molte maniere di far odiare i libri ai ragazzi. Non tutti conoscono le tecniche migliori e più moderne per alfabetizzare rapidamente senza troppo sforzo i bambini. Quasi tutti invece conosciamo e pratichiamo con fedeltà e coerenza degne di cause più sante gli svariati sistemi per far nascere nei bambini una nausea inestinguibile verso la carta stampata. Permettetemi di indicarne alcuni piuttosto alla buona, ma non senza convinzione. 1. Presentare il libro come alternativa alla TV. E poi ragiona su questo, su questa
una battaglia persa.
Sì, però, però dice Rodari, ha sbagliato presentarlo come alternativa. Infatti dice subito: leggi invece di guardare il televisore. Se non ti vedo leggere, vendo il televisore. Prendi il libro di scuola invece di perdere il tempo. Lui dice: ci sono milioni e milioni di frasi di questo genere a cui abituiamo i bambini. E poi, però non era su questa che mi volevo soffermare oggi. Poi c'è presentare il libro come alternativa al fumetto, e su questa tornerò, perché la riflessione che Rodari fa mi è sembrata comunque simile a quella che Tolkien fa sul genere fantasy, cioè una riflessione che può essere fatta rispetto a tutti quei generi letterari che appunto vengono considerati generi di serie B, come poi oltretutto poi siamo anche all'interno di una situazione in cui la letteratura per i ragazzi stessa viene considerata una letteratura di serie B, quindi fumetti per bambini è la serie B della serie B, o il fantasy per gli adolescenti è la serie B della serie B, quindi siamo in una situazione di questo tipo. Poi il terzo punto è dire ai bambini di oggi che i bambini di una volta leggevano di più. 4. Ritenere che i bambini abbiano troppe distrazioni. 5. Dare la colpa ai bambini se non amano la lettura. 6. Trasformare il libro in uno strumento di tortura. 7. Rifiutarsi di leggere al bambino. 8. Non offrire una scelta sufficiente. 9. Ordinare di leggere. Su questo testo io vorrei tornare magari approfondendone uno alla volta di questi punti, certo, con le riflessioni.
Comunque
che
non c'è fretta, perché oggi per forza usciamo fuori dall'ora,
dal
perché
so,
dobbiamo presentare. Sì, sicuramente sì, mi viene in mente anche una mia esperienza personale. Proprio ma non legge eccetera, io risposi: leggere è come l'amore, a un certo punto viene da solo, e l'unico modo per invogliare a leggere è dare la disponibilità dei libri. Cioè, una casa che non ha libri è difficile che possa invogliare, poi comunque non è assolutamente una regola, comunque è più difficile, diciamo, mm-hmm, che possa invogliare. Una casa piena di libri, anche per curiosità, può insomma invogliare, perché come diceva Rodari c'è una scelta.
Esatto, la scelta, che la scelta in questo senso, soprattutto per come lo intende lui, chiaramente non è la quantità ma la qualità e la differenziazione del, certo, tipo di libri, perché appunto anche in questo senso non è assolutamente scontato che libri tutti dello stesso tipo, dello stesso genere, per l'appunto, possano interessare lettori diversi, momenti diversi della crescita, eccetera. Sulla questione del libro presentato come alternativa al fumetto, Rodari qui dice una cosa che mi è sembrata interessante, che appunto mi ha fatto pensare a queste stesse parole di Tolkien che abbiamo letto prima, perché dice: la tecnica d'applicazione, dice il punto 2, presentare il libro come alternativa al fumetto, la tecnica d'applicazione di questo sistema ricalca quella accennata nella voce precedente, che era la TV. Ti brucerò tutti i giornalini se non ti vedo leggere, 5 lingua è da domani niente più giornalini, eccetera. Proibire anche in questo caso non serve a nulla, dice Rodari. Vale poi la pena proibire? Si è tanto discusso sui fumetti che ormai spezzare una lancia in loro favore equivarrebbe a sfondare un portone spalancato. Farò solo un caso, poi Rodari in realtà nel corso dei suoi interventi sulla questione fumetti cambia anche opinione. Inizialmente era stato tra quelli che li ritenevano non adatti, o comunque a rischio di sostituire completamente, cioè di essere l'unico genere, e poi invece in questo caso arriverà a dire delle cose appunto mi sembrano molto interessanti. 30 anni fa, mese più mese meno, quindi parliamo, il saggio è del 66, parliamo del 36, mese più mese meno, uscì in Italia il primo autentico giornale a fumetti, l'ormai storico Avventuroso, sparando nel tranquillo mondo provinciale delle nostre letture infantili i suoi Gordon, i suoi Mandrake e compagnia bella. Chi era ragazzo allora non può aver dimenticato l'effetto di quell'improvvisa apparizione. A quei tempi nella letteratura infantile, per esempio, ce la si prendeva tantissimo con l'innocuo Salgari e con i suoi nobili pirati, fumettari antelitteram. La nostra provincia pedagogica, già soffocata dal pedantismo tradizionale, era interamente occupata dentro e fuori dalla scuola dal fascismo ballilaceo, dalla sua retorica nazionalistica e guerriera, dai suoi impulsi regressivi, perché chiaramente anche la letteratura per l'infanzia era stata invasa, diciamo, dalla retorica di cui sopra. E coi fumetti, senza preavviso, piombavano tra noi gli spaziali. Una finestra si apriva a un tratto, non già sul mondo, cosa che era impossibile, ma almeno sul cosmo della fantasia. Questa indicazione mi è sembrata molto interessante. Dopodiché, poi, scendendo nello specifico, è anche applicabile ad altre questioni, come per esempio la questione del fantasy di cui abbiamo detto, e poi scende più sul dettaglio, sulla questione del fumetto, e dice una cosa giustissima che mi capita di pensare rispetto agli albi illustrati, che è un genere con cui mi capita spesso di lavorare e che secondo me condivide da questo punto di vista una cosa fondamentale col fumetto, che la capacità di leggere le immagini, leggere le figure non è affatto scontata, e spesso i bambini che non leggono, nel senso che non decodificano la scrittura alfabetica, ce l'hanno molto più affinata di noi, la capacità di leggere per esempio invece le immagini, perché da un momento in cui iniziano a mettere a fuoco le immagini, leggono costantemente per esempio le espressioni sul volto di chi sta loro vicino, che una madre, un padre, per capirne, non decifrando la lingua alfabetica né a livello uditivo né a livello tantomeno di scrittura, hanno invece affinato la capacità di leggere altri tipi di codici, perché poi le espressioni, lo sguardo, i movimenti, le immagini, le figure sono dei codici a tutti gli effetti. E quindi Rodari dice dei fumetti questa cosa, secondo me giustissima: del resto leggere i fumetti è difficilissimo, se non si ha una buona pratica ci si rovinano gli occhi. Cominciare con i fumetti è come cominciare col saltare un metro per imparare a saltare 20 centimetri, ed è secondo me anche una cosa che spiega per il fatto che alcuni ragazzini che leggono i fumetti, cioè chi legge fumetti da bambino, da bambina, poi diventano dei lettori incredibili, anzi il libro diventa quasi qualcosa di più rilassante, mentre il fumetto è anche dei fumetti effettivamente difficilissimi da leggere, sono le letture più impegnative, in cui chi nasce da più giovane come lettore di albo illustrato, di fumetto, poi sviluppa delle capacità di lettura molto più raffinate che gli permetteranno di leggere anche alcuni fumetti contemporanei. Sono di una complessità visuale tale che chi non ha fatto una pratica precedente si perde una fetta enorme di quella che io considero la letteratura a tutti gli effetti. E vabbè, poi sugli altri punti ci torneremo.
Allora, noi dovremmo finire adesso, però in realtà ci prendiamo un altro po' di tempo, poi telefoneremo comunque qui a Roma per sapere notizie della manifestazione in sostegno dei curdi aggrediti da Rojava, da Erdogan, dalla Turchia, dall'esercito turco. E però intanto vi anticipavo un po' anche intanto quello che abbiamo detto, cioè la nostra volontà, la nostra voglia di interloquire con chi ci ascolta, perché poi se c'è una cosa affascinante, e sempre credo lo è stata e lo sarà, è quella di chi legge, parlare con altre persone che leggono e confrontare le proprie impressioni, perché poi ti vengono in mente tante cose, è uno scambio di questa ginnastica mentale, chiamiamola così, che è poi il leggere. Noi parleremo per esempio di film tratti da romanzi, parleremo di film che parlano di letteratura, parlano proprio dei libri, ma non di un libro magari in particolare come trasposizione. Per esempio abbiamo citato, non mi ricordo il titolo, me sa nemmeno te, quello che parla di incontro-scontro tra Walt Disney e Pamela
Travers. Il film si chiama Saving Mr. Banks.
Saving Mr. Banks. Su appunto la decisione benedetta di, fra l'altro, di Walt Disney di trasporre questo romanzo, questi romanzi in un film. E secondo me anche è venuta fuori una cosa anche bella. Poi, appunto, continuando a parlare di libri con chi ci ascolta, volevamo una cosa molto scontata, comunque, che ci dà modo di approfondire alcuni libri e di dire quali sono i libri che ti porteresti sulla famosa isola deserta.
Ah, sì, questa è la nostra rubrica lancio.
Sì,
ecco, il lancio
che in genere
rubrica.
Sono poi i libri che hai nel cuore o comunque motivi possono essere anche altri. E poi tutta una serie di cose che adesso non abbiamo tempo di illustrarvi. E magari parleremo anche di saggi, non è detto che si debba parlare soltanto di romanzi o comunque di racconti, eccetera. Saggi non solo che parlano della letteratura, ma anche saggi che sono godibili come un vero romanzo, insomma. Io, che dire, vi lancio così ci riflettete, i miei tre libri dell'isola deserta. Te non ci hai pensato ancora?
No, io ci ho pensato, ma li voglio dire nell'ultima puntata.
Perfetto.
Ho pensato
bene.
Che mi riservo una cosa di cambiarli.
I miei tre,
in corso.
Anche perché sono almeno i primi due libri di cui parleremo sicuramente, sono uno, Tre uomini in barca di Jerome, e l'altro è Il maestro e Margherita, che entrambe abbiamo amato e amiamo tantissimo e di cui sicuramente parleremo, di Bulgakov. Il terzo invece è un libro che non ho ancora letto, ma siccome è bello corposo, allora se vado su un'isola deserta mi porto pure quello, e i primi due perché li rileggo e non ho nessun problema a rileggerli mille volte. Questo non l'ho letto ed è La storia della rivoluzione russa di Lev Trotsky, proprio perché insomma può fare comodo sull'isola deserta. Io fra l'altro sono molto contenta perché ho ricevuto la telefonata di un ascoltatore che mi chiedeva come si scrive Ursula Le Guin, perché pare si pronunci Le Guin, fra l'altro, almeno così ho visto. Insomma, per andarselo a cercare in biblioteca, speriamo che lo trovi.
Allora sì, ho visto che in biblioteca,
dai.
Ho guardato sull'OPAC delle biblioteche di Roma.
Brava.
Alcune cose ci sono, sì, soprattutto tutta la serie per ragazzi c'è, perché ho guardato Lo scaffale ragazzi, adesso guardo al volo.
Va
pure
bene. E quindi in attesa di vedere se queste, fra l'altro io ho trovato che La mano sinistra delle tenebre, forse nella prima edizione, la vendevano privatamente eccetera a 700 e passa euro, il che mi ha fatto molta impressione.
Ma magari autografato, dai, 700
euro. Italiano, non lo so, può darsi. E poi ci sono tutta una serie di frasi bellissime che parlano del libro, di che cosa significa leggere, e oggi scegliamo una di un autore famosissimo, l'autore del Giovane Holden, Salinger. Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che, quando li hai finiti di leggere, vorresti che l'autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira. Detto da uno, insomma, che non era molto propenso poi, fra l'altro, all'esibizione di se stesso, mi è sembrata una cosa molto bella, molto vera. E sì, questo sicuramente è insieme anche a un altro, una delle cose più vere dell'amare un libro è anche il fatto che quando finisce ti dispiace, qualsiasi ne sia l'argomento, ti dispiace. È come la fine di un'amicizia che magari continua dentro di te, ma insomma, non perché vorresti che la storia continuasse, ti dispiace.